Bentornati sul podcast del canzoniere di Igor. Io sono Michelangelo Forza di 4H e oggi siamo con
Jacopo Tommasini di Quinta A
e Matteo Bertoli, professore del Petrarca di Lettere e professore anche di Jacopo di Quinta A.
Oggi parleremo di cinema, faremo una conversazione con questi due grandi appassionati e quindi un po' per rompere il ghiaccio vi chiedo così: com'è nato il vostro amore per il cinema? E qual è il vostro rapporto oggi con il cinema?
Inizio io?
Vai.
Allora, il mio rapporto col cinema, innanzitutto mio padre penso sia stato veramente, cioè è lui che mi ha fatto entrare in questo mondo, diciamo, perché lui è sempre stato un grande cinefilo, da bambino ne ho visti tanti insieme a lui e penso sia iniziata da lì un po' la passione. Poi adesso vado molto spesso in sala, anche da solo, perché magari non conosco tante persone appassionate, ecco. Però è veramente una passione che ti rimane per tutta la vita, secondo me, una volta che è iniziato.
Okay. Yeah, prof.
Beh, io ho un'altra età, quindi sono cresciuto con il cinema. Non avevamo internet, non avevamo altri intrattenimenti che non fossero la televisione e appunto il cinema. Quindi si andava al cinema già da piccoli. Si frequentava molto cinema, ma la passione, se devo essere sincero, è nata all'università, anche quindi piuttosto tardi, perché nel piano di studi del mio corso di laurea c'erano alcuni esami liberi e avevo scelto di inserire alcuni esami di storia del cinema e di filmologia, come si chiamavano, perché c'era un bravissimo insegnante che era il professor Nepoti, critico della Repubblica, e mi piaceva molto questa cosa di fare l'intellettuale e andare da un critico cinematografico a provare a vedere che cosa aveva da dire. E effettivamente sentire il cinema da chi sa di cinema ti cambia la prospettiva. E lì devo dire, la passione è scoppiata per il film e per il cinema in maniera piuttosto profonda.
Bene. E mi allaccio a questo discorso qui chiedendole, secondo lei, come è cambiato il rapporto tra le persone e la sala nei suoi anni e oggi?
Allora,
domanda difficile.
No, guarda, sì, però è molto chiara, è molto evidente anche la differenza.
Sì.
Perché oggi va al cinema chi vuole andare al cinema. Che sembra una risposta scontata, in realtà se mettiamo come volontà quella di prendersi, mettersi il giubbotto, uscire di casa e andare al cinema, non è così scontato, perché ovviamente la banalizzazione delle serie TV, dello streaming ci ha travolto, e mentre a 10, 12, 13, 14 anni andare al cinema era un'operazione assolutamente quasi quotidiana, era normale. Faccio una piccola chiosa. Aspettavi di avere 14 anni per andare a vedere i film dell'orrore.
Certo.
Cioè non vedevi l'ora. Oppure di dimostrare di avere 14 anni, anche se ne avevi 13, per andare a vedere Dario Argento, piuttosto che Nightmare, non lo so, qualche film americano dell'orrore che arrivava e che tutti i più grandi andavano e parlavano, no? Ne parlavano con delle cose incredibili perché la TV non passavano. E quindi dovevi andare al cinema. Quindi era un percorso obbligato. Oggi invece forse chi va al cinema, chi occupa la sala, ha più passione.
Sì.
Io credo che abbia più passione o va per accompagnare qualcuno che ha passione. Forse.
Okay. Quindi un pubblico più selezionato.
Assolutamente.
Quindi una volta, cioè, forse era probabilmente la principale fonte di intrattenimento, mentre adesso c'è una varietà veramente
sconfinata.
Certo. Sì.
Sì, anche perché alla TV, sai, aspettavi la sera, le 8 e mezza per vedere il film della sera e spesso non c'era nulla, anzi quando c'era qualche bel film era una festa. Io ricordo assolutamente lo shock quando ho visto Fantozzi alla TV. Guardavo mio padre e pensavo, ma sei tu? In maniera povero positiva, insomma, mio padre era impiegato in una banca, lavorava in banca, e ricordo che la famosa scena di Mariangela che va a contare la poesia all'amministratore delegati al consiglio di amministrazione, io l'ho vissuta personalmente. Certo, mi hanno trattato in maniera diversa, chiaro, ma tu facevi il disegno e poi ti davano il pacco, ragazzi, era uguale, una cosa che io ho vissuto assolutamente sulla mia pelle. Quindi quando poi lo vedevi riversato alla televisione, alla televisione era quasi una specie di catarsi, dicevi, ma siamo noi la famiglia piccolo borghese, no? Italiana. Oggi questa identificazione difficile se non con degli arzigogoli dialettici molto particolari, però lo vedevi da TV. Ma succedeva una volta ogni tanto. Oggi, con quello che appunto ribadisco, è lo streaming, hai per identificarti molte più possibilità, ovviamente.
Secondo me, tanti che guardano i film magari anche in streaming lo fanno più come passatempo, ma di sottofondo. Cioè, si è persa, secondo me, la visione attiva di un film, quindi l'andare in sala, la predisposizione, appunto, il prepararsi per andare a vedere un determinato film. Cioè, adesso uno magari sta in casa, vede quello che offre la TV o tutti i vari siti streaming, eccetera, e lo lascia lì un po' in sottofondo, no? Per questo anche l'affermarsi di tante serie TV che appunto sono seriali, quindi ti guardi il singolo episodio, poi lo puoi stoppare, eccetera. Cioè, si è perso forse il andare lì 2 ore, 3 ore, mettersi là e vedo un film dall'inizio alla fine,
Non lo so, comunque riguardo a quello che diceva prima il prof Bertoli, io mi identifico molto nelle sue parole, nel senso che io ho due ricordi legati appunto al famoso bollino vietato ai minori di 14 anni, e uno fu di tanti anni fa, all'epoca penso che avessi 12-13 anni, e mi ricordo che uscì all'epoca Logan, che era un film che poi ha anche vinto diversi premi, perché era un cinefumetto, sì, di supereroi, sì, però con uno stampo molto più maturo, tanto da appunto ricevere il famoso rating mature, quindi anche da noi in Italia vietato ai 14 anni. E all'epoca andai con mio padre e appunto ci dissero se appunto lui è minore, non può andare. Mi ricordo, mamma mia, ero disperato perché lo aspettavo da tanto, eccetera, eccetera. L'anno dopo, mi paro 2 anni dopo, uscì invece Joker. E io all'epoca avevo ancora troppi pochi anni, avevo 13 anni, mi pare, era dicembre, novembre, così.
scusa, 2019.
Sì, 2019. E avrei comunque dovuto compierne 14 qualche mese dopo. Però quella volta riuscii ad entrare e mi ricordo, come dire, quanto fossi eccitato, no, in quel momento, l'elettrizzazione, no? Perché proprio dicevo, cazzo, li ho fregati, no? Eccetera, eccetera. Vabbè. E riguardo a quello che diceva Jacopo invece, tu dici che oggi il pubblico non vuole, non ha l'attenzione, non ha la pazienza di mettersi lì 2 o 3 ore e concentrarsi su qualcosa, su un film, su una storia dall'inizio alla fine, a meno che non possa essere interrotto. D'altro canto però ci tengo a osservare un fatto, no? Ovvero che se noi andiamo a vedere gli ultimi risultati del box office, diciamo degli ultimi 5-6 anni, possiamo vedere che tantissimi dei film che hanno incassato di più, penso ai vari Avengers Infinity War, penso al recentissimo Oppenheimer di Nolan, siano tutti film dalla durata mastodontica, mastodontica. Se li confrontiamo per dire a quelli che sono stati i cult della generazione del prof Bertoli, quindi un Fantozzi, 1 ora e mezza di film, no? La metà, la metà. Cosa ne pensate al riguardo? Sono curioso di sentire le vostre opinioni.
Allora, è vero, però cioè, tu hai citato due film che comunque, cioè, comunque è vero che gli incassi degli ultimi anni riguardano sempre film pop che magari, appunto, come nel caso di Oppenheimer o di Barbie anche, sono esplosi per dei fenomeni che già precedevano l'uscita del film, no? Il Barbenheimer, ad esempio, no? E quindi sono diventati veri e propri fenomeni che hanno spinto le persone ad andare a vedere quel film, ma non magari perché ne fossero interessate. Cioè, ovviamente non parlo del pubblico cinefilo come noi, ad
Sì, lo
esempio,
spettatore
no?
medio,
Esatto, parliamo dello
assolutamente.
spettatore medio. Quindi sì, secondo me ha influito molto questo. Poi anche Avengers, cioè quello è un brand alla fine. Cioè, non lo definirei neanche cinema, cioè alla fine anche lì c'è una
Lo vedi come un
serialità.
prodotto.
Sì, è un prodotto da vendere, esattamente come Barbie, che alla fine il film è per vendere le Barbie, cioè così come l'Avengers vende il marchio, capito? Secondo me poi io.
Prof, lei è
E
d'accordo?
cosa?
Non lo vedo d'accordo.
Non tanto, o
Ok.
meglio, sì, parzialmente, perché è vero quello che dice Jacopo, ma io la metterei anche un po' più sul filosofico, nel senso che, sì, sai, quando studi cinema ti insegnano che la sala da cinema è una specie di primordiale buio interiore, viene quasi accomunato al ventre materno, in cui nessuno ti tocca, nessuno più ti può fare del male, anzi hai anche dei generi di conforto, quindi mangi e bevi volendo, e sei da solo o appunto in compagnia con le persone a cui vuoi bene, perché nessuno va con un amico al cinema, e e hai questa catarsi esistenziale nello schermo, in quel che vedi. E io credo che negli ultimi tempi, ha ragione quello che dice Michelangelo, anche se dovremmo aprire una piccola parentesi su Oppenheimer, che dal mio punto di vista è uno dei grandissimi equivoci del cinema degli ultimi anni,
Allora me la segno dopo ne parliamo.
questa lunga durata sia proprio volontà di catarsi, cioè vado al cinema che dura 3 ore perché ho bisogno di stare fuori in un certo senso della mia vita per più lungo tempo che non una serie a casa, perché banalmente se sto a casa le serie che durano 40-45 minuti, perché non abbiamo tempo o capacità di concentrazione su una storia piuttosto lunga, un climax ogni 10 minuti perché altrimenti mi addormento. E quanti di noi o voi stanno col telefono a portata di mano, ogni tanto arriva il messaggio, si distraggono, boh, tanto posso mettere in pausa, ok. Ecco, al cinema invece la concentrazione e il mio modo di trasportare le emozioni attraverso lo schermo è completo, e fa il fatto che duri 3 ore forse mi dà la sicurezza di essere più completo in questo. E anche se il film dura tanto, non mi spaventa proprio perché ho bisogno, c'è un bisogno soprattutto di chi va al cinema, che come abbiamo detto all'inizio lo fa per volontà propria ed è mediamente più appassionato, per questo dico che Oppenheimer è un piccolo equivoco, piccolo grande equivoco, non si spaventa della lunghezza del cinema. Mentre una volta ti assicuro che, nonostante tutto ciò che si dica, un film di 3 ore, se parliamo di anche 20 anni fa, ma quando andare a 40, ma 15-20 anni fa, 3 ore di film erano ostiche, anche se fosse stato Avengers, ti
Diciamo che
assicuro.
secondo me è il primo grande blockbuster che ha un po' dato il via a questa, tra virgolette, moda, a questo trend dei film lunghissimi, penso sia stato Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. A
Vero?
partire dal primo, 99, poi tutti gli altri, è stato un po' il film che ha consacrato e che ha sdoganato il famoso filmone da 3 ore, eccetera, eccetera, versione estesa,
Vero?
eccetera, eccetera.
E beh, il fantasy. Poi, sai, ci sono tanti fans che avevano probabilmente già letto il libro e quindi non vedevano l'ora di vedere se le loro rappresentazioni sullo schermo sarebbero state quelle lette, no? Per cui ci stava anche la saga di Star Wars, che io, scusatemi, ma purtroppo non sono mai riuscito. No, lo so, non fare quelle
No.
facce. Vedi, Jacopo ha fatto delle facce, voi non lo vedete, ma ha fatto delle facce. Purtroppo tutta la saga di Star Wars mi annoia a livelli
No, ma io posso capirlo.
australi e boreali insieme, non ce la posso fare. Ma capisco che per un appassionato anche che il film duri 3 ore è anche poco, nel senso non vedo l'ora che non finisca mai, passami questo nonsense.
Sì, un po' la stessa versione che ha lei magari per Star Wars o per il fantasy, appunto, nonostante comunque apprezzi il
No,
Signore degli
certo, per
Anelli,
carità.
assolutamente. Magari tipo, non so, un Harry Potter, cioè non me lo sono mai guardato tutto e non lo farò mai, penso. No, sì. Però.
Certo. Dicevo dell'equivoco di Oppenheimer, perché a parte che è stato parallelato a Barbie, perché sono usciti allo stesso momento, ma ovviamente, come sappiamo bene tutti, non c'entra nulla uno con l'altro. Oppenheimer, ragazzi, è un film difficilissimo.
Molto
Cioè, è
semplice.
un film semplice. Cioè, che la media degli spettatori sia andato a vedere Oppenheimer al buio, senza saper nulla, perché è Oppenheimer, perché si parlava di lui, è stato un mezzo miracolo. Appunto, dovuto ai social, dovuto a Nolan, dovuto alla sua fama, quel che volete. Ma io penso che la metà di quelli che sono andati a vedere Oppenheimer sono rimasti scioccati, non hanno capito nulla. Nel
Sì,
senso, ci vuole una
infatti.
base storica, una base sociale, ma anche una base di tecnica cinematografica per apprezzarlo da un certo punto di vista. Cioè, devi essere un appassionato di cinema, altrimenti io sono nato con alcune persone che vi assicuro culturalmente elevate, a cui piace il cinema, che non vedevano l'ora di andare a vederlo, anche tra l'altro, e che dopo 20 minuti volevano uscire. Quindi, secondo me, quello che è successo con Oppenheimer è stato un mezzo miracolo barra mezzo equivoco. Cioè, ha portato in sala gente che di sua sponte avesse saputo razionalmente di che cosa si parlasse, di come era fatto il film, come è la durata, eccetera, sarebbe rimasta tranquillamente a casa, io penso.
Non lo so, secondo me Oppenheimer è un film molto intelligente, nel senso che Nolan sa che sta facendo qualcosa che è un prodotto, ma è anche arte. Sa che è complicato, come tutti i suoi film, come come tutti i grandi film, ma prova per quanto possibile a renderlo più accessibile, nella misura in cui tu sei disposto a impegnarti, perché un film che richiede impegno. Poi lui ti dice, ok, io ti vengo incontro e ti differenziano i vari momenti usando il bianco e nero, usando le luci, eccetera, eccetera, no? Magari te lo faccio invecchiare un po'. Però al di là di quello, comunque ci vuole uno sforzo veramente importante per seguirlo fino in fondo e capirlo soprattutto. Personalmente mi ricordo che, per chi l'avrà visto, insomma, capirà a che parte mi riferisco, quando verso la fine viene citato il dottor Hill, che dovrà andare a testimoniare, eccetera, eccetera. Io in quel momento lì ho detto, ma la prima volta che l'ho visto, ma chi è Hill? Ma stesso discorso per Rabin, per tantissimi altri personaggi, no? Perché ti vengono mostrati decine di fisici che poi vengono citati durante il film, no? Il problema è che non li vedi più. Il problema è che tante volte fanno riferimento a fatti che non vengono mostrati, ma che tu dovresti già ricordarti. Ecco, è questo, no, il grande sforzo, ovvero quello di essere anche disposti a non capire un film, a dire ho bisogno di vederlo. Ed è uno sforzo, secondo me, che molti pochi sarebbero disposti a fare, no?
Ma infatti questo è un ragionamento fantastico ex post, ma a monte, di chi esce di casa per andare a vedere questo film, sapeva quello che stai dicendo tu, capisci? Era conscio di cosa gli stesse per succedere? Assolutamente no.
E va benissimo così, secondo me.
È clamoroso, no? Questo veramente... Sai, uno va a vedere Barbie, dice Barbie, ok, boh, chissà cosa mi aspetterò, cosa ci sarà, ma non posso pensare di non capirlo, in un certo senso. Sì. Anche se il messaggio, se vogliamo, è semplice, ma fino a un certo punto... C'è qualcuno che l'ha travisato, no?
Intende quello di Barbie o quello di Barbie?
Barbie intendo, no?
Ah, di Barbie, okay.
E per quanto il messaggio possa essere semplice, vado a vedere Barbie e mi diverto, vedo un film leggero. E insomma, fino a un certo punto. Per Oppenheimer non posso credere che uno dica vado a vedere Oppenheimer come puro intrattenimento di 3 ore, in un certo senso. Eppure è successo, questo intendo dire, perché è stato un micro fenomeno di costume che invece poi è diventato macro e al momento dell'usufruizione del prodotto si è rivelato per alcuni indigesto, per chi non era preparato.
Sì, assolutamente sì, ma alla fine diciamo che siamo stati un po' abituati ad avere questi film molto piaccioni, molto facili. Banalmente mi viene in mente Avatar, no, di Cameron,
certo.
Grandissimo film, tecnicamente incredibile, sconvolgente, tutto quello che volete, però alla fine ovviamente un film molto molto semplice. Molto banale, no?
È giusto, quasi... che sia semplice.
Assolutamente. No, ma non è una critica, però è un'osservazione. Io non mi riferisco alla Via dell'Acqua, quello di dell'anno scorso, io mi riferisco al Piano del 2009, no?
Beh, ma entrambi.
Un film, sì, alla fine sì.
Sulla stessa linea, sì.
Un film che, appunto, ti dura 3 ore, d'altro canto però ti dice, io ti offro intrattenimento puro, io ti offro meraviglia, ti offro stupore, ti offro adrenalina, no?
Certo.
Oppenheimer questo non te lo dà. Oppenheimer sono 3 ore di dialoghi. 3 ore di dialoghi. Non c'è violenza... C'è a malapena una scena di sesso, non ci sono insulti, non c'è niente di semplice, banale e come dire, è istantaneo, no? Non c'è quella sorta di appagamento che molto spesso le persone, soprattutto oggi, cercano. Come diceva prima il Prof. Bertoli, no? Il climax ogni 10 minuti, il colpo di scena che ti svolta completamente la storia. Ecco, secondo me anche sta in questo il grande valore di Oppenheimer. Dal mio punto di vista, ovviamente. Jacopo, prima volevi dire qualcosa a proposito di...
Mi sono dimenticato, scusa, di cosa?
Vabbè, non ti preoccupare.
Di Oppenheimer?
Sì.
Beh, Oppenheimer, cioè, a me è piaciuto tantissimo, veramente un bellissimo film. Secondo me, come ha detto giustamente il Prof. Bertoli...
Grazie.
È esploso anche... A parte che era già un fenomeno prima di uscire in sala, però appunto ha detto bene, lei è un Nolan. Cioè è Nolan che porta pubblico,
certo,
in sala in quanto Nolan.
O non lo porta, tra l'altro,
non
perché...
Non lo porta, sì.
Assolutamente.
Però cioè io sono molto contento che si sia dedicato veramente a un film del genere, perché in passato secondo me è spesso caduto in troppi tecnicismi, oppure si dedicava di più magari alla spettacolarizzazione dell'immagine. Cioè io...
Fammi un esempio.
Interstellar. Secondo me Interstellar è proprio l'esempio più calzante in assoluto. Perché di narrazione secondo me non funziona. Poi che sia spettacolare non lo metto in dubbio, l'ho visto anche in sala quando ero bambino, mi ricordo, sì. Però oppure non so, un Tenet, ecco, per citarti un altro esempio di Nolan, okay. Qui invece in Oppenheimer si incentra molto di più sulla psicologia dei personaggi, sui personaggi stessi, perché il protagonista, cioè si evidenziano bene tutte le sue sfaccettature, no? Quindi da una parte il successo in quanto fisico, dall'altra forse la sconfitta in quanto uomo, cioè è molto ben presentato secondo me all'interno del film. Sì. Mentre appunto magari altri personaggi come Interstellar sono veramente deboli secondo me da quel punto di vista.
Beh, io farò finta di non aver sentito le tue critiche.
Ma io so che Interstellar è apprezzato da tantissimi.
Ma non ti preoccupare, ma veramente, guarda, cioè,
se tu analizzi la storia, tralasciando tutta la colonna sonora di Zimmer, tutto l'immaginario che si è creato attorno, sì, è un film mediocre secondo me.
Sai che all'inizio, pur non amando Nolan, e qua ditemi tutto quello che volete, e Tenet veramente l'ho trovata una fantoziana tavanata galattica e boiata pazzesca, anche se è fatto tecnicamente quello che vuoi. Okay?
Tecnicamente è ineccepibile.
In Interstellar ho trovato un pensiero. Ho trovato un pensiero di sull'interiorità umana, su un po' pirandelliana, se vuoi, su chi siamo in un certo, a suo modo, però cosa c'è dopo, cosa c'è prima? Una domanda che lui ha sviluppato a suo modo, che però c'è. Dopo tu mi dici che nella storia non funziona, certo, perché era molto difficile da interpretare tecnicamente, da metterla giù. Lui ci ha provato. E quello che diceva Michelangelo prima, secondo me, una delle sue virtù è quella di provarci. E in Oppenheimer l'ha fatto in maniera completamente diversa, e in Oppenheimer funziona effettivamente, perché certo, la dicotomia fisico essere umano, no? Anche poi nella famosa lettera di Einstein eccetera, c'è, funziona, ed è una proprio delle grandi domande dell'uomo, no?
Beh, allora, per scagionarmi un po' da questa mia presa di posizione molto criticata, cioè ad esempio in Interstellar lui inizia con un flash forward che mi dice: guarda, è andato tutto bene, qua adesso è tutto tranquillo, però una volta c'era questo problema dove tutte le piantagioni, eccetera, eccetera. Quindi tutta la tensione che Nolan cerca di creare all'interno del film è vana, perché io già so che andrà tutto bene. Cioè, sono questi scivoloni ogni tanto che fa che mi lasciavano perplesso.
Ma perché?
Lo so, però
banalmente, che non erano funzionali alla storia.
Ok, però banalmente io ti potrei dire che qualsiasi film storico è un film la cui trama è già stata scritta.
È bello scacco questo.
Sì, ma secondo me la forza di un film non deve essere cioè che deve per forza essere storicamente attendibile.
Beh no,
cioè,
ci sono grandi successi.
Oppure fisicamente come Interstellar, che sì, so sì, che certo, tutto il buco nero.
E invece ti dico questo, Jacopo, che è vero quel che dici, ci sta assolutamente nella diegesi dello sviluppo della storia, ma proprio perché non è quello che voleva raccontare lui. Cioè, non è quel tipo di film dove la catastrofe umana, poi non sappiamo, alla Wall-E per intendersi, no? Okay. Che cosa succede, no, eccetera, o The Day After, per parlare di film degli anni 80, incredibile. O altri film distopici. Quel che lui vuole raccontare è un'altra cosa. È proprio è più interiore, che secondo me alcuni... è sfuggito un po' il messaggio, come dici tu, il buco nero, come si passa, ma il buco nero è come se fosse un buco nero dell'anima, capisci?
Ma io sono d'accordo, perché alla fine, okay, se tu ci pensi, proprio il fulcro del film è Matthew McConaughey, il fulcro del film è un uomo che va nei luoghi più reconditi dell'universo, che però in realtà vuole solo tornare a casa, vuole tornare a sua figlia, vorrebbe vivere con sua figlia. Alla fine il vero dramma non è quello dell'umanità, è quello del singolo, è quello del nucleo familiare del protagonista,
sì,
se ci pensi. E la grandezza del film, secondo me, e da qui vi introdurrò il prossimo argomento, sta nell'accompagnamento musicale, sta nell'emozionalità che Zimmer crea. Io ho tantissimi ricordi legati alle sue musiche e alle sue colonne sonore, soprattutto anche quella del Cavaliere Oscuro, che non so se avete visto entrambi, ma
certo,
quella che aspetta, è il secondo, giusto, della trilogia,
sì, secondo,
che non è piaciuto, neanche quello mi è piaciuto.
Ok.
No, allora quello anche ci stava, il terzo era poco terribile.
Ok,
non so se è quello con,
sì, quello con Bane,
quello con Bane, bravo.
E ma anche in Dune, insomma, Zimmer è un po' il mio compositore del cuore. Per cui volevo chiedervi: voi avete una colonna sonora, un compositore o anche un pezzo pop inserito in un film, magari un film che appunto ha lanciato un pezzo, che vi è rimasto impresso?
Parto io, che ho più esperienza per età, manifesta. E vi devo citare assolutamente un docufilm che si chiama Ennio, che non so se l'avete visto, sì. A me piace vincere facile, che è la storia di Morricone. Quindi Morricone come assoluto genio totale indiscusso. Ma qui siamo a livelli cosmici, quindi torniamo sulla Terra. Però guardatelo, Ennio è... Al di là della musica, racconta benissimo che cos'è l'arte e che cos'è il rapporto dell'artista con la propria vita. Un film fantastico che dalle sue parole vedi proprio scaturire la musica e come lui compone. Quindi in quel rapporto tra finito ed infinito, come dice Schelling, che ti porta nell'assoluto della creazione artistica. Ed è Ennio Morricone.
Quindi, veramente avanguardia puro.
Punto. Detto questo... negli anni 80-90, ma parlo degli anni 80 perché appunto avevamo 16 anni, 17, le musiche, le colonne sonore, ma come giustamente ha detto Michelangelo, le canzoni tante volte addirittura, sì. Erano rappresentative di un film e vi cito il per voi sottovalutato e anche per la mia generazione che adesso si è riscoperto da un po' e c'è su Netflix un bellissimo documentario su questo, su Sylvester Stallone, che è Rocky e la colonna sonora di Rocky, della famosa corsa a Filadelfia, su quella scalinata, eccetera. Nella composizione della musica, l'intervista al compositore è anche lì straordinario di come sia uscita questa musica, questa ripetizione anche, e provate a vedere Rocky e la corsa sulla scalinata con la tuta grigia e il cappuccio senza quella musica, con una musica diversa, è un altro film, una vaccata, diventa una specie di corsetta, una roba veramente assolutamente secca, non ha alcun tipo di organicità, sì. E mentre con quel tipo di musica, quella colonna sonora, vi cito una canzone di un film che a me non piace per niente, è un filmetto, perché spesso i filmetti, lasciamo stare Grease, okay. I musical incredibili. Un film che per le donne di oggi, di 40-50 anni, o anche per le ragazze che hanno rivisto il film...
Mamma mia.
Bravo. Jacopo mi ha letto okay. veramente Dirty Dancing, che è un film veramente trascurabile, ma davvero, dal punto di vista filmico, dici ma com'è possibile? Sì. Eppure Dirty Dancing, quella benedetta canzone, lei che si lancia, The Time of My Life, è una roba veramente, il film è pessimo dal mio punto di vista, ma insomma vabbè, fai un cult, stracult per la canzone, punto, soltanto per la canzone, è vero?
Eh beh, è vero, alla fine riguardo al discorso anche della famosa corsa su per le scale di Rocky, la musica fa tutto, il sonoro fa tutto, fa miracoli, basti pensare... Banalmente. Un esempio che molto spesso anche a scuola di cinema si fa, ovvero quello dei film horror, no? Ti faccio vedere una scena di un inseguimento, di uno che prende all'accettato una porta, te la metto senza la musica e con la musica. Ti faccio vedere, beh, diciamo che ovviamente qua c'è la divisione tra il vero horror, tra l'horror fatto bene e il trash. Certo. Nel trash ovviamente questo discorso vale molto di più rispetto a grandi capolavori, penso che un Jack Nicholson in Shining che ti rincorre,
ci abbiamo pensato tutti,
esatto, per l'hotel, ti faccia paura anche se avesse la voce di una ragazzina di 12 anni.
Ma anche lì l'avevamo fatto con una specie di particolare camera e su un elicottero, ci farebbe con il drone, ma la ripresa di quando loro con la macchina arrivano all'Overlook Hotel all'inizio, tra le prime scene, sono le prime scene con la macchina, e la musica di tensione che c'è sotto, che non è una canzone, è una musica che proprio li accompagna, sai già che sarà un disastro dalla musica, no? Che non ha nulla in realtà di pungente, proprio li accompagna ed è magistrale, quasi un rumore, ecco, quasi un rumore di sottofondo, questo ripetersi di questa nota continua, che è come una specie del rumore della seggiovia che ti porta, e sai già che sarà un disastro. Tra l'altro tu hai citato il trash, poi rimaniamo sulla musica, ma è una cosa che volevo dire assolutamente, del cinema, quando abbiamo parlato di passione prima del cinema, eccetera, e del mio rapporto con il cinema oggi. Oggi alcune volte rimango veramente deluso perché mi sento preso in giro. Mi spiego meglio. Tu hai parlato del trash e del film horror e purtroppo alcune volte questa cosa non è manifesta. Cioè tu sì, mi spacci...
Cioè lei dice che una volta, questo sono d'accordo, una volta il trash era trash.
Porca miseria.
Oggi, sì, oggi, adesso... uno, oggi si pro, ci si prova,
bravo,
ma non ci si riesce. Lo so, sono d'accordo.
Ed è una cosa che fa incazzare con una... Dimmi, ma hai fatto un trash? Me lo dici? Vengo, vengo con un animo disposto in una certa maniera, mi porto il panino di salame, facciamo festa a vedere il trash e ce la ridiamo. Ma non come cinema d'autore, un trash. E parlo anche spesso per cinema italiano. Io odio profondamente... E qua, scusate, vado in palo in frasca, ma poi ritorniamo. Sì. La Cortellesi, qui lo dico, la odio, è barocca, è troppo, è sempre sopra le righe. A parte l'ultimo, c'è ancora domani, brava, niente da dire, molto, okay, moltissimo. Quasi più brava come regista che non attrice, non c'è l'autista. Bella idea, ci sta, andremo a vederlo con la scuola martedì.
Anch'io
andrò. Quindi sarà un successone, il film ha avuto giustamente successo, è uscito nel momento giusto, c'è una bella idea. Ma tutto ciò che ha fatto prima, ragazzi... Per me è ributtante, perché viene spacciato per cinema italiano ciò che è una schifezza, con quattro idee, ma neanche magari, quattro ideucole che non portano veramente a niente. Scusate, chiusa parentesi sulla Cortellesi, devo dirlo assolutamente. Ma torniamo alla musica. Ecco, dicevo il trash, tante volte il film... horror lo apprezzi molto più appunto proprio perché c'ha la colonna sonora giusta che non le inquadrature, i movimenti di macchina, che è come avevi detto tu, avevi citato Shining, per non parlare di altri film di tensione, per non andare a Hitchcock,
ovviamente Halloween di Carpenter,
bravo,
esattamente, anche lì, no? Tantissimo, sì, sulla musica,
non so, secondo
o anche
me...
da D'Argento, un sospiro.
Beh, sì, i famosi Goblin, sì, no? Quando scrivono in Profondo Rosso, la famosa musica di Profondo Rosso, i Goblin sono un gruppo straordinario che praticamente hanno scritto quasi solo colonne sonore, sì, per Dario Argento, e hanno fatto dei lavori incredibili. E lì è tutta avanguardia rock pazzesca. Sì, sì. Sì.
Per me è uno dei più bei film horror degli ultimi anni. E Suspiria, l'ultimo,
il remake
di Guadagnino, perché quello lì a me piace tantissimo, un film politico, un film molto sociale, con dei messaggi molto molto forti, e che, ragazzi, ha una colonna sonora tutta realizzata da Tom York, dei Radiohead, che, vabbè, per chi conosce i Radiohead, sa che sono un gruppo, grazie, fondamentale, importantissimo, eccetera, eccetera.
Anche, io sono anche a te piace vincere facile.
Esatto. E però, porca miseria, secondo me è un remake molto molto bello, completamente diverso, completamente originale, sì, però molto valido. No, tornando a Kubrick, il famoso rumore bianco, no, alla fine di cui parlava lei prima, e, dell'arrivo all'Overlook Hotel in Shining, non è l'unico, cioè è uno dei tanti esempi, secondo me, di Kubrick come genio totale. Il mio film preferito suo è senza dubbio l'ultimo, postumo, Eyes Wide Shut.
Ah sì?
Sì, ma a livello personale, non a livello... Cioè, non tecnicamente, ma a livello personale, quel film è così ricco di simbolismi, di messaggi. È un viaggio nella notte, no? Un viaggio nell'inconscio, nell'erotismo, ma no. Nel senso che il vero messaggio del film è molto più profondo, è molto più sottile, no? L'esplorazione di questa sorta di Ulisse, no? Perché alla fine lui è, Tom Cruise intendo, è un personaggio orgoglioso, no? Un personaggio curioso. Lui è pieno di ibris, no? Ed è quello che lo frega, è quello che lo conduce a esplorare luoghi in cui lui non dovrebbe entrare. E anche lì la musica, che è come una presenza, no? C'è quel tema...
Sì. C'è quel tema...
E quel tema lì... ti gela il sangue quando lo vedi, quando lo senti, no? Perché capisci che lui è andato troppo oltre, che si è spinto dove non doveva, che ha aperto una porta ed è entrato in una sala in cui non sarebbe dovuto entrare. E per me lì, quello lì è veramente cinema puro.
Dove vai, caschi bene.
Sì, comunque. Bravo, non ho amato Eyes Wide Shut, l'ho rivisto recentemente, non l'ho mai amato tanto. E allora però io mi gioco il mio asso di cuori e vi dico, guardate Arancia Meccanica, The Clockwork Orange, cambiandogli la colonna sonora.
Non
sono intriso del Ludovico Bavan e altre arie, e il film è la sua colonna sonora. è straordinario, l'abbiamo visto insieme anche con la classe ed è un film che ha spostato veramente le coscienze di tutti, quindi insieme al messaggio che dà, ma lì la colonna sonora, tra l'altro appunto anche non originale, nel senso che la musica che ci è stata messa dentro, no? Certo. Quindi dobbiamo anche distinguere la colonna sonora originale dalle musiche usate.
A questo punto anche 2001.
Certo.
Anche lì 2001 senza
musica classica. Oggi parliamo di film sullo spazio, ci piace. Film sullo spazio affascinano sempre. Dico Interstellar 2001, eccetera, eccetera. Insomma, sì, sì. Siamo un po' un argomento ricorrente, no?
Sapete, la piccola, ve lo chiedo perché era una domanda che mi aveva fatto proprio nipoti all'esame di storia del cinema, del perché il computer dell'astronave si chiama HAL.
Me l'aveva detto.
Si chiama HAL perché l'avevano messo in concorrenza con quello di IBM, uh-huh. E quindi H, A, E, L sono le lettere dell'alfabeto che vengono prima di IBM. E quindi aveva usato HL, le ha avuto questo acronimo di HAL, Kubrick l'aveva voluto per dire così, per gigioneggiare un po' con l'IBM, che all'epoca era appunto il mainstream della computeristica. Un film interessante che però adesso vi sciocco dicendovi che non è tra i miei preferiti.
No,
lo so. Vabbè, che te devo dire.
È
che te devo dire.
Soggettivo.
Infatti.
La prima volta che l'ho visto in sala, perché io aspettavo che lo riproponessero dal cinema, per la prima volta, cioè proprio.
Sì, sì, ma capisco, ma se devo andare, se dico adesso mi riguardo un film di genere.
Uh-huh. Ma è difficile mettersi là, magari a casa, a vederti un 2001, cioè è da vedere al cinema.
E allora ti faccio una domanda che prendo una, faccio un attimo le veci di Michelangelo e ti dico, e allora per te cos'è un film preferito? Cioè quello che riguarderesti mille volte o come o cosa? Perché se io ho un film preferito lo riguarderei allo sfinimento, no? Invece vedi, alcune volte non è così.
Dipende, cioè magari un film va visto in un certo modo sicuramente, secondo me. Cioè, bisogna prepararsi a vedere un film dal mio punto di vista, perché bisogna appunto fare quella che io chiamo un'osservazione attiva di un film. Mm-hmm. Cioè, film come 2001 è difficile che te lo guardi, non lo so, la sera prima di uscire e andare a far serata, ecco.
No, certo.
Quindi magari non è quel film che ti riguardi mille volte, però bastano quelle poche per rimanere completamente ammaliato dalla bellezza.
Michelangelo? D'accordo. No, sono d'accordo. Poi personalmente, per me il discorso del film preferito è molto particolare, nel senso che io cerco sempre di avere un'opinione soggettiva. Per me il mio film preferito vuol dire che è il mio, è proprio il mio film.
Che ti ha scosso, per me, in qualche modo?
No, nel mio caso è legato all'infanzia. Okay, per me il film preferito è Il Cavaliere Oscuro di Nolan, non ho dubbi. Okay. Mi ricordo quando lo vedi per la prima volta a 9 anni con mio padre, di quanto mi spaventai vedendo Heath Ledger interpretare questo Joker fuori di testa, questo Joker fuori da ogni schema, che ogni scena ti stupisce per il suo ingegno e per la sua pazzia, però allo stesso tempo per la sua lucidità, no? Un personaggio veramente inspiegabile, secondo me, ecco, inspiegabile è l'aggettivo giusto. E per me quello è il mio film del cuore.
Sì, bravo. È interessante questa cosa, che il film preferito è il film del cuore, ma il film che ti riporta un po', se vuoi, all'infanzia o a qualche momento anche dell'adolescenza. Vedrete poi, sì, quando avrete tra 20 anni o tra 15 o 30, rivedrete i film che vi hanno colpito anche dal punto di vista generazionale. Oggi i film generazionali ce ne sono meno. Negli anni 80, con tutto quel plasticismo che stava uscendo, alcuni film hanno rappresentato, parlo ad esempio banalmente dei film o filmacci che poi sono usciti, dei Vanzina, che hanno interpretato la società degli anni 80 in divenire, e questo in Fieri l'hanno colto prima degli altri, questo è stato il loro grandissimo merito, e poi sono stati imitati e anche, se vuoi, sputanati poi nel tempo, però alcuni film come Yuppies, piuttosto che il primo Vacanze di Natale 83, di cui c'era il quarantennale adesso, eccetera, sono film che hanno dato il là poi a un'epoca terrificante, come quella degli anni 80 e fine degli anni 80, che si è trasformata nel disastro berlusconiano, sì, eccetera, l'edonismo, però venivamo fuori da un periodo storico degli anni 70, in cui tra le bombe, e gli anni di piombo e la crisi della guerra del Kippur degli anni 70, eccetera, la crisi del petrolio, erano stati veramente 7-8 anni devastanti per l'Italia. E c'era voglia e bisogno
di fuggire.
Sì, di colore, sai, il Moncler verde, il Moncler arancione, le Timberland, le Felpe Best Company, la cotonatura dei capelli. Era proprio stata un'esplosione di economia, di società, tra l'altro tutto a debito, che stiamo pagando ancora oggi.
Il canto del cigno.
Un po', sì, se vuoi, l'ultima parte di prima di un nuovo disastro, quella che poi sarà anche Tangentopoli degli anni 90. Ma quel tipo di film Vanzina l'hanno saputo interpretare. E Yuppies o Yuppies 2, che sono questi nuovi ragazzi che vedono all'America e ai soldi, al business, come la salvezza e come la vita vera, oggi li guardi e fanno sorridere, ma sono di una decadenza straordinaria. Un po' alla Wall Street, il primo, e The Wolf of Wall Street, quello di DiCaprio, che segue, gli anni 80, sono stati gli anni 80 americani.
Per non parlare della distorsione più completa di questa figura, e quella dello Yuppie, intendo, che è quella di Bret Easton Ellis in American Psycho.
Bravissimo,
libro.
Bravissimo.
E poi, vabbè, American Psycho film. Bravissimo. Adesso Bateman, sì, è un personaggio, sì, molto in voga anche su internet per via di numerosissimi meme, eccetera, eccetera.
E questo ti fa...
Esatto, sì, esatto, sì, anche lì grandissima...
Guarda, sono delle icone pazzesche per vedere la differenza tra l'America degli anni 80 e l'Italia che scimmiottava gli anni 80, no? Con i nostri 4-5 attori principali, De Sica, Bolli, piuttosto che Zio Greggio, Jerry Calà, che fanno L'orologio sul polsino, imitano l'avvocato Gianni Agnelli, eccetera, e in America invece c'è American Psycho. Quindi eravamo proprio veramente la periferia degli Stati Uniti volendogli imitare. Per quel che riguarda quel tipo di film, poi vi restano, per quanto vi siano piaciuti o meno. Io mi ricordo perfettamente l'identificazione negli Yuppies, perché quando hai 14-15 anni, vedi questi che hanno successo, che lavorano, che sono pieni di donne, che sono pieni di soldi, macchine, case, fanno una bella vita, gli yacht, dici ma anche io vorrei essere così. Ma a differenza di oggi, di quelle che sono tutte le pieghe degli vari influencer, di tutta questa nuova immagine che si vede, passava attraverso un impegno di lavoro. Cioè, sapevi che dovevi trovarti un lavoro che ti avrebbe impegnato tantissimo e ti avrebbe fatto guadagnare tantissimo. Questa io trovo sia una differenza fondamentale rispetto ad oggi. Perché dovevi laurearti, se non eri laureato non avresti fatto lo Yuppies, ma che... ti sia piaciuto meno, poi magari c'era qualche alternativo che invece li odiava, e assolutamente ci sta, dopo 10 anni li odiavo anch'io, ok? Ma al momento dici, ma io voglio elevarmi dalla mia classe piccolo borghese, bravo, voglio diventare di più, e lavorerò di più, mi laureerò, sarò un super mega top manager, saprò le lingue, poi ti accorgi che questa cosa è un po' un'illusione, no? Però c'è una differenza sostanziale appunto con quello che è oggi, e questo tipo di film ti ritornano a cuore, li guardi come guardi le foto di 10 anni prima, dici mamma mia che pettinatura avevo, che brutto, che schifo, però eri tu comunque, e ti dai una pacca sulla spalla, dici vabbè dai, eravamo così. Quindi succederà anche a voi con qualche film che avrete visto in questi anni, che vi avrà colpito, spero. Perché quando li vedrete tra 20 anni, alcuni film saranno invecchiati meglio e alcuni veramente, veramente molto, molto, molto male. Questa cosa dell'invecchiare del film, vi assicuro che la ritroverete, vi farà una malinconia terrificante.
Va bene. E con questa triste promessa direi che possiamo chiudere. Grazie mille a entrambi per aver partecipato e ci troveremo alla prossima puntata del podcast del Canzoniere di Igor.
Grazie a voi.